ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quello che tu fai di buono. Attenzione, quello che tu fai di buono, le cose buone che fai, aiutando gli altri, facendo le cose giuste, tu lo fai con cuore puro, motivazione puro, o tu fai con cuore egoista? Fai per motivi non puri. Possiamo sembrare all'esterno una cosa bella, possiamo fare tante belle cose, ma in realtà non essere questo. Questo è vero per quanto riguarda quello che facciamo, ed è vero per quanto riguarda la nostra fede. La fede in sé non è visibile, giusto? Cioè, fede è qualcosa dentro di te, non è un oggetto che tu puoi tirare fuori e mostrare. Come si vede la fede? Cioè, una persona può dire, io ho fede, ma come si vede la fede? Ricordate la storia vera di un uomo che attraversava, non mi so se era Niagara, o attraversava un grande posto con qualcosa di sotto che moriresti subito su un cavo, sai, quegli uomini che camminano, e lui aveva una carriola con invece le ruote a una parte curvata che spingeva attraverso questo cavo. Ricordate questo? Questo era tanti anni fa. Allora la folla sotto tutto, forse era fra due palazzi, tutti applaudivano, quanto sei bravo! Lui dice, quanti di voi credete che io potrei anche spingere questo con una persona dentro? E tanti, avendo visto già da mezz'ora quanto era bravo, sì, sì, io ci credo. Tu, ci credi? Sì, vieni, vieni su, che ti spinge una carriola. Che vuol dire che se dovesse sbagliare, cadi, no? 10 piani, muori subito. Dice che credi. Vieni, mostrami la tua fede. Allora, a quel punto, la grande maggioranza, no! Ma avete detto che credete? Allora, la fede è facile dire che crediamo, ma la vera fede si vede nel frutto. È facile vedere che amiamo, ma il vero amore si vede nel frutto. È facile fare cose per un motivo esternamente giusto, ma si vede il cuore con il frutto. Quindi, esiste una fede vera, viva, che produce sempre frutto. E esiste una fede morta, un altro tipo di fede, che non produce frutto. Uno salva, l'altro no. Allora, vorremmo stasera guardare insieme Giacomo capitolo 2. In questo capitolo Giacomo mostra prima di tutto le opere che vengono fatte non in base alla fede di Dio, ma per motivi egoisti. E poi lui fa un contrasto fra la fede morta e la fede vera, la fede viva, che produce vere opere. Entrambi di questi discorsi sono importanti, sono legati fra di loro. Quindi, trovate con me Giacomo e leggerò il versetto 1 all'inizio. Allora, in questo versetto, Giacomo 2, versetto 1, Giacomo inizia il primo di questi due discorsi, che è di valutare la motivazione per cui facciamo certe cose apparentemente belle e buone. E lui dice attentamente, specificamente, evitate il peccato del favoritismo, di fare cose per motivi egoisti, che possono sembrare belle cose, ma non stai facendo per vero amore. È un gravissimo peccato avere favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo questo versetto e poi consideriamo l'argomento che lui inizia qui. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Questo è un comandamento. Non avere favoritismi personali nelle nostre scelte di come trattare le persone. In altre parole, non dovremo trattare le persone diversamente per lo scopo di avere qualche vantaggio per noi. Esaminiamo questo un po' di più. Allora, prima di tutto c'è una cosa importante a dire. Questo non sta dicendo in nessun modo che non puoi avere un rapporto più stretto con uno che con altro. Non sta dicendo devi essere amico o amica con tutti ugualmente, dare lo stesso tempo a tutti. Non sta dicendo quello. E come posso dichiarare, mostrare quello sicuramente? Gesù Cristo. Gesù Cristo trattava i dodici diversi di tanti altri discepoli che aveva. Una volta ha mandato 70, quindi aveva almeno 70 discepoli, ma trattava i dodici in modo particolare e fra i dodici trattava tre, Pietro, Giacomo, Giovanni, in modo speciale. Non portava tutti, a volte portava solo loro. E poi nell'Evangelo di Giovanni cosa dice di Giovanni? Giovanni era l'apostolo che Gesù amava. Aveva un rapporto speciale con Giovanni. Quindi questo non è favoritismo. Gesù era giusto. C'è la volta che la madre di Giovanni e Giacomo ha cercato benefici e lui era pronto a rimproverare loro come era chiunque. Quindi favoritismo. Evitare il favoritismo non vuol dire che non puoi avere un'amicizia più stretta, comunione più stretta. Non è quello il punto, è importante capire quello. Paolo parlava di Timoteo diversamente di quanto parlava di altri collaboratori. Il mio vero figlio nella fede. E apprezzava tanti, ma non tutti avevano quel livello di rapporto con Paolo. Quindi, questo è importante capire. Teniamo bene in mente che quando parliamo del fatto che Dio ci comanda non avere favoritismi personali, non è un divieto di avere un rapporto più stretto con uno che con altri. Okay, questo è importante. Piuttosto, cosa riguarda? Riguarda non il rapporto che abbiamo in sé, ma come trattiamo gli altri. Infatti, se pensiamo a Gesù con Giovanni, quando la madre vi ho appena detto, quando la madre cercava un trattamento preferenziale per loro, Gesù non esaudiva la sua richiesta, non è per me di dare quello. Nonostante che Giovanni era l'apostolo che Gesù amava. Quindi il rapporto di Gesù e Giovanni era più stretto, ma non dava un trattamento preferenziale a Giovanni. Quindi vuol dire evitare favoritismi personali vuol dire non trattare le persone diversamente fra di loro per motivi egoisti. Nel nostro cammino spirituale, ovvero nella nostra fede del Signore Gesù Cristo, dobbiamo evitare favoritismi personali, dobbiamo evitare di agire carnalmente nei nostri rapporti con gli altri, come troviamo spesso nelle epistole, sia qui in Giacomo che anche le epistole di Paolo. Prima di tutto troviamo un comandamento, una dichiarazione in grande, e poi troviamo una spiegazione di quel comandamento. Cioè, spesso Paolo dà un comandamento e poi segue con dettagli su quel comandamento. Qui la stessa cosa. Quindi, versetto 1 è il comandamento: non avete favoritismi personali. Poi troviamo nei versetti seguenti, 2 a 4, non solo, ma iniziando lì, una spiegazione di questo comandamento. Quindi seguite mentre leggo versetti 2 a 4. E lui dà un esempio. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente ed entri anche un povero con un vestito sporco. E voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida e gli dite: tu siediti qui in un bel posto. E al povero dite: tu statene là in piedi, oppure siediti qui sotto vicino allo scobello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? In questo esempio si tratta di un incontro di chiesa. Entrano due persone nuove, sconosciuti. Il primo è un uomo visibilmente benestante, ricco, l'altro è visibilmente, palesemente povero. Giacomo presenta questa scena ed è chiaro che qui quello che succede è che trattano il ricco con più onore, con più premura di quello che si tratta il povero, come si tratta lui. Questo è fare una discriminazione con ragionamenti malvagi. Cioè, tu non sai niente di questi due uomini, tranne tu riesci a capire dai vestiti, ornamenti, che quello lì è ricco e quello lì è povero. Quindi si tratti il ricco con grande onore e premura, mentre il povero lo tratti con niente di premura e onore. Come mai? Questo è un gravissimo peccato davanti a Dio. Perché? Perché? Qual è il motivo che tu tratti il ricco con più onore? Il motivo non è perché in qualche modo lo vedi bene per chi è lui, è perché tu speri che essendo ricco in qualche modo tu puoi trarre qualche beneficio da lui. Tu pensi, tu fai un ragionamento cosciente e subcosciente: quel povero cosa può farmi? Cosa può farmi quel povero? Ma quel ricco? Sai, un uomo ricco potrebbe aiutarmi in qualche modo, o con un lavoro, o con un regalo, o avrà conoscenze. Cioè, lui avrebbe cose che mi potrebbero essere utili, invece quel povero cosa avrebbe? E quindi, non è amore per il ricco. Non è che tu ami il ricco di più, tu speri di ottenere dal ricco. Questo già dimostra un cuore malvagio, un cuore che ama le cose del mondo, un cuore che cerca con dei vie non buone, anzi che cerca tramite Dio. Ma forse lui, mio figlio ha bisogno di lavoro, e forse lui, essendo un uomo ricco, avrà o lavori lui o avrà altri amici ricchi che avranno lavori. Quindi sai, quindi tu, trattandolo con onore, non per onorarlo, ma sperando di poter forse ricevere da lui. Tu stai peccando gravemente, tu stai amando le cose del mondo, tu non stai agendo amando il prossimo come te stesso, che non è per amore, è egoista. Ami le cose del mondo. Infatti, 1 Giovanni 2, 15 a 17 dichiara: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La motivazione di trattare l'uomo ricco con più onore è perché si spera in qualche modo di avere qualche beneficio terreno da lui. Mentre si giudica nel cuore che il povero non ha niente dei beni del mondo da poter offrirti. Questo rivela un cuore che ama le cose del mondo. È per quello che fai questa distinzione. Ed è un gravissimo peccato, perché rivela ancora più peccato nel cuore. Prima di tutto rivela un cuore che ama le cose del mondo. E in quel cuore non c'è l'amore di Dio. Non c'è l'amore di Dio. Secondo, è il peccato di non amare il povero, non amare il tuo prossimo come te stesso. Quindi Dio, il più grande comandamento è amare Dio con tutto il cuore. No, tu ami il mondo anziché Dio. Secondo comandamento è amare il tuo prossimo come te stesso. No, non ami il tuo prossimo. Tu non ami nessuno dei due. Tu tratti con onore il ricco, ma non lo ami. Lo stai facendo per motivi impuri. Se tu amassi, amaresti entrambi e faresti bene ad entrambi senza pensare a ricevere niente. Allora, come ogni peccato, questo peccato è stolto. Questo peccato è stolto. Nei versetti 5 a 7 Giacomo dimostra perché questo peccato è così stolto. È spogliato anche se non fosse stolto. Anche se capita che quel ricco ti aiuta a trovare lavoro per tuo figlio o ti regala qualcosa, quello che sia, è stolto perché è peccato. Già è stolto. Ma onestamente è stolto per altri motivi, anche leggo in Giacomo 2, da 5 a 7. Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede e eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Prima di tutto è importante che in questo brano parliamo di cose, stiamo parlando di cose in generale, non di ogni individuo. Quando parla dei ricchi, quando parla dei poveri, non vuol dire ogni ricco mai esistito, ogni povero mai esistito, non vuol dire quello. È una categoria generale. Questo è importantissimo capire. Infatti, il fatto di essere povero non vuol dire essere spirituale. Non è che ogni povero è spirituale. No, non vuol dire quello. Il fatto di essere ricco in sé non vuol dire che la persona non può essere spirituale. Abramo, Giobbe, uomini, anche Davide, uomini molto ricchi, ma erano anche molto spirituali e c'erano anche altri. Giuseppe di Arimatea, che ha preso il corpo di Gesù, era un uomo ricco, però aveva un cuore per il Signore. Allora, in generale, non in modo individuale, ma in generale, tanti di coloro che sono ricchi hanno peccato per arrivare alla ricchezza. Non tutti. E non vuol dire che tanti poveri non hanno peccato, ma solo non sono stati così bravi. Però tanti ricchi per arrivare alla ricchezza hanno peccato. Anche i poveri hanno peccato, ma i ricchi in modo particolare per arrivare a quello. E quindi in 1 Corinzi 1, 17 a 31, che non leggo tutto, ma Paolo spiega che Dio ha scelto le cose povere e disprezzate dal mondo per manifestare più della sua gloria. Vi leggo una parte di quel brano, leggo 1 Corinzi 1, 26 a 29. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dio salva sia ricchi che poveri, è sempre per grazia, mai per merito, ma Dio tende a salvare i più poveri. Dio tende a salvare più persone semplici. Dio tende a salvare più persone che non sono viste bene agli occhi del mondo. E grazie a Dio salva di tutte le categorie. Però tende a salvare più quelli piccoli nel mondo, perché così Dio viene più glorificato. Perché non è che sono dei bravi, dei ricchi che hanno da offrire a Dio. No, lui salva peccatori che non hanno nulla da offrire a lui, ma hanno da ricevere. I poveri che Dio salva sono ricchi in fede e sono eredi del regno, anche i ricchi. Però i poveri nel mondo guarda ai ricchi e se, ma loro hanno tanti soldi. I poveri cosa hanno? Agli occhi del mondo, niente. Però sono ricchi in fede e sono eredi del regno di Dio. E perciò, perché cercare di onorare un ricco che ora non è neanche salvato, quando si può onorare qualcuno che è un erede del regno di Dio? Qual è più grande? La ricchezza di un ricco che perderà tutto, o la ricchezza di un povero economicamente, ma è il re di tutto il regno di Dio, chi avrà più beni a lunga scadenza? Questo perderà tutti. E nel nuovo cielo, nuova terra, questo qui apparterà a lui tutto, tutto, per sempre. Giacomo dichiara il peccato di aver disonorato il povero. Questo è sempre un grave peccato, sia per quel povero che è un figlio di Dio e per quello che non è un figlio di Dio. Ogni essere umano è stato creato nell'immagine di Dio e quindi disprezzare qualsiasi persona è sempre un grave peccato. Siediti là, non disturbare. Ma perché non lo stai onorando? Perché non ha niente da offrirti e dimostra il tuo cuore. Poi Giacomo parla del fatto che spesso sono i ricchi che creavano problemi per i credenti. Quindi è terribile stoltezza disprezzare o disonorare un povero che è un peccato contro il suo creatore Dio e poi dare un onore falso, effettivamente, ad un ricco che appartiene ad una classe che come classe disprezzano Dio. Quindi tu non conosci questo uomo, ma tu lo onori con un falso onore perché è ricco. Ma riconosci chi sono i ricchi? Dovresti piuttosto parlare con lui del peccato di tanti che sono ricchi, spingendolo al ravvedimento. Giacomo continua questo argomento mostrando come questo peccato ci rende trasgressori della legge di Dio. Leggo i versetti 8 e 9. Se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Qua Giacomo rende ancora più chiaro la gravità di questo peccato di avere i favoritismi personali. La legge regale, io mi interrompo solo un attimo, questo non è solo con ricchi, non è solo con ricchi. Può essere una persona che a me sembra noiosa. Entra in chiesa una persona, ma cosa avrà da dire quella persona? Un'altra persona messa bene, ah, sarà interessante parlare con lui, parlare con lei. Perché uno pieno di problemi e oh no, parlare con lui sarà pesante. Si vede già che è pieno di problemi. Invece quello lì sembra una persona in gamba, ha tanto da dire, ho già saputo, voglio parlare con lui. Perché? Perché è più piacevole. È più piacevole. Non è amore. E voglio evitare quella persona piena di problemi perché non me la sento, dai, non me la sento. Ma di nuovo, favoritismi non è solo cercare ricchezze. Favoritismi non è solo cercare ricchezze. Infatti Giacomo ci sta mostrando la gravità di questo peccato parlando della legge regale. Il fatto di amare il tuo prossimo come te stesso. Quindi avere i favoritismi personali vuol dire peccare contro quello che è il secondo più grande comandamento. Se noi usiamo favoritismi personali, siamo trasgressori dalla legge di Dio. Siamo gravemente nel peccato davanti a Dio. Io, alcuni di voi siete stati sconosciuti in altri posti. Altri non più di tanto. Cioè, alcuni di voi siete nati e cresciuti in zona e quindi non avete molta esperienza di essere sconosciuti. Siamo stati sconosciuti tante volte nella vita, in tanti posti dove nessuno ci conosceva. E se io vado adesso come pastore, vengo trattato in modo diverso. Ma quando siamo andati in posti senza essere conosciuti, solo arrivando per conto nostro, conosco cosa vuol dire non essere considerato da nessuno. E conosco cosa vuol dire che qualcuno ti nota. Oh, buongiorno, come stai? Siamo contenti che siete qua. E tuo cuore, oh, che bello! Io conosco questo. Ed è buono capire che dare poco può essere tantissimo in quei casi. Com'è l'amore di Dio verso di noi? È un amore solo per chi è amico di Dio? Solo per coloro che fanno tanto bene E sono bravi? A che punto hai mandato Gesù Cristo? Quanto bene avevamo fatto a Dio? Eravamo nemici. Eravamo nemici. Non amici. Non amavamo Dio. Non vivevamo per Dio. E Dio ci ha trattato con grande premura, mandando Gesù Cristo. Allora ecco quanto grave è il peccato di trascurare la salvezza in Gesù Cristo, perché Dio, per offrire quella salvezza, ha dato suo Figlio. Prego che possiamo esaminare noi stessi per riconoscere se in qualche rapporto abbiamo questo peccato di veri favoritismi personali. Dobbiamo esaminare il nostro cuore per capire per quale motivo facciamo quello che facciamo. Perché trattiamo quella persona così e quell'altro in un altro modo? Perché? Perché? Giacomo continua nei versetti 10 e 11 per aiutarci a capire che mancare in questo punto della legge, quello di evitare i favoritismi personali, è molto grave perché è come trascurare in tutti i punti della legge. Voglio leggere un brano conosciuto, ma il contesto è avere i favoritismi personali. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Spesso tendiamo a giustificarci, guardando a quei peccati che noi non commettiamo. Io non commetto adulterio, io non uccido, io non bestemmio, io non rubo. Cominciamo a fare con il fariseo. Grazie che non sono come tante altre persone. Non capendo che qualunque peccato ci rende trasgressori della legge. Quindi se tu sei bravo e tu non rubi, sei puro, sei morale, non mentisci, ma tu tratti con favoritismo perché tu speri di ottenere da quella persona. E come dico all'inizio, come ho detto, non sto dicendo che non puoi avere un'amicizia. Non sto parlando di quello. Sto parlando della motivazione per cui tratti diversamente una persona. Tu sei trasgressore della legge di Dio. Qualsiasi peccato ti rende trasgressore della legge. Non dobbiamo. Sapete come si può riconoscere se hai un cuore non buono? È quando senti parlare di altri peccati e tu sei scandalizzato. Come? Come ha potuto fare quello? Non si vergogna? Non ha timore di Dio? Ma come? Perché tu stai dicendo, io non potrei fare quello. La tua reazione di come? È una reazione di come si osa scendere a quel punto? Io non stai dicendo, ma stai dicendo io non lo farei. Ma se guardiamo in primo Giovanni, abbiamo letto prima, capitolo 2, ci sono tre categorie grandi di peccati. Quali sono? Menzionato in primo Giovanni, la concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. Io sono stato colpevole in tutte le categorie, ripetutamente. Quindi non ho fatto ogni forma di ogni categoria, ma ho fatto ogni categoria. E quindi se tu hai fatto qualche forma di peccato che non ho fatto io, sì, ma io ho fatto quella categoria e non posso. Come? Hai fatto quello? Ma allora quello che ho fatto io? Quello che ho fatto io? Non stai vedendo il tuo peccato. E quindi Giacomo dice, ascoltate. Qualunque peccato ti rende trasgressore della legge. Quindi se tu hai favoritismi personali, anche se sei una brava credente, tu sei trasgressore della legge di Dio, un gravissimo peccato. E lui poi prosegue con 12 e 13, ve lo leggo. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà. Perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Questo passo ci avverti ad avere un giusto timore di Dio, sapendo che noi saremo giudicati al ritorno di Cristo. Se noi riconosciamo che ogni nostro peccato ci fa trasgressori della legge, quando parliamo dei peccati degli altri, parleremo con timore di Dio, parleremo con misericordia. Oh Signore, quello è grave, apri i loro occhi. Io conosco quella categoria. Quante volte ho peccato contro di te? Oh Signore, apri i loro occhi, come hai aperto anche i miei, quando nella mia stoltezza non volevo guardare al mio peccato. Quindi, la giustizia sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Nei passi verso la salvezza, in Matteo 5, cosa dice? Beati i poveri in spirito, riconoscono il proprio peccato, beati quelli che, secondo passo, fanno cordoglio. Terzo passo, beati, come sono a quel punto? Mansueti. Ma guarda, 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 perché sono troppo aggravati il proprio peccato per essere scandalizzato sentendo dei peccati degli altri. Se noi non abbiamo misericordia, sapete cosa mostra? Matteo 18. Il servo che viene condonato un debito immenso esce, un conservo aveva un piccolo debito con lui, non c'era nessun confronto, e lui abbia pazienza, abbia misericordia. No! Perché? Perché non aveva capito mai il suo peccato. E Dio dice, gettatelo, gettalo via, nel tormento eterno, effettivamente. Quindi è fondamentale che camminiamo molto coscienti della gravità del nostro peccato per guidare come parliamo con gli altri. Allora, adesso arriviamo in un brano molto importante, spesso capito male, però bisogna leggere in contesto, è chiarissimo. È il brano che parla della differenza fra fede viva e fede morta. Fede viva, fede morta. E lui contrasta questi due tipi di fede. La fede viva salva, la fede viva produce per forza, certamente in modo garantito, produce opere. La fede morta non salva e non produce vere opere della fede. La fede che Dio dà, che giustifica una persona, è sempre una fede viva, non dà una fede morta a Dio. Ma la fede che Dio dà sempre produce una vita trasformata che ha delle opere. Se una persona ha una fede che non produce vere opere, quello è una fede morta. La persona può dire quanto vuole, io credo in Dio, io sono salvato, io credo in Dio, io sono salvato, ma una fede morta, perché non produce una vita trasformata. Teniamo questa distinzione in mente. Cioè la fede che viene da Dio è la fede carnale. E seguite mentre lo leggo i versetti 14-17. E noteremo, non qui, ma quando arriviamo in avanti, 20, che una delle opere della fede è ubbidienza. Ubbidienza. Ok. 14. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Allora, nel versetto 14 Giacomo chiede che valore ha una fede che non ha le opere. Può quella fede salvare la persona? La domanda è detta in modo che presume no, non può salvare. Una fede senza opere non può salvare perché, come vedremo in avanti, è una fede morta. Ci sono due tipi di fede, quella morta, carnale, che non salva, e quella viva da Dio che salva. La fede morta non produce opere, la fede viva sempre produce opere. Per mostrare che quel tipo di fede non può salvare, Giacomo usa un esempio, un paragone, di uno che dice belle parole ad uno che sta nel bisogno, parole di aiuto, ma non fa nulla. E quelle parole sono parole vuote, sono parole morte, non producono niente, non vengono dal cuore. Parole che vengono dal cuore producono un aiuto, producono opere. Se tu vedi una persona nel bisogno e dice belle parole, ma non ti impegni ad aiutarlo, quelle parole non valgono nulla, non vengono dal tuo cuore, non sono veri. Similmente uno può dire di avere fede in Dio, ma se non produce frutto nella sua vita, buone opere, ubbidienza, un cammino di santità, quella cosiddetta fede è una fede morta, non è la fede che viene da Dio. Nel versetto 18 Giacomo usa l'esempio di due persone che parlano. Uno ha vera fede e quindi ha opere. L'altro ha una fede morta e quindi non ha opere che quelle della fede. Leggo versetto 18. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede ed io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Il punto di questo versetto è che si riconosce la fede viva, dalle sue opere, dalla vita trasformata. Questo è il punto che Giacomo sta ripetendo in questo brano. Allora, attenzione, uno può fare buone opere da una fede morta. Per farsi vedere agli altri, uno può dare elemosina, può evangelizzare, può parlare di Dio, ma non lo fa. Come il favoritismo, quello che aiutava l'uomo ricco. Senti, vieni, vieni, ti onoriamo, ti diamo il bel posto, tutto quanto, vieni, ti diamo da mangiare, il meglio. Sì, ma quello non era una buona opera, è fatto con cuore malvagio. Però la vera opera della fede è una vita di ubbidienza, di santità. E Giacomo sta ripetendo questo punto. La fede morta crede intellettualmente in Dio. Crede, veramente crede i fatti di Dio, ma non crede nel cuore. Crede che Gesù è venuto a morire sulla croce. Ci crede, ma non crede nel cuore che veramente è sotto condanna e solo Gesù può salvare. Crede intellettualmente nella salvezza in Gesù, ma non si vede perduto. Allora, i demoni credono la Bibbia. Credono la Bibbia, che sanno che è la verità. Vi leggo quello che dice dei demoni e della loro fede. 19. Tu credi che c'è un solo Dio. Fai bene. Anche i demoni credono e tremano. I demoni credono. Loro sanno esattamente chi è Gesù Cristo. Avevano terrore di Gesù perché sapevano Gesù è Dio incarnato. Gesù ha ogni autorità su di noi. Qualunque cosa che dice dobbiamo subito fare. Non possiamo resistere. Avevano terrore di Gesù. Credevano in Dio. Ma non erano salvati. Non erano salvati. La fede morta non salva. Nei versetti 20 a 24 Giacomo dichiara esplicitamente che la fede senza le opere è una fede morta. Mostra l'esempio che nella Bibbia, coloro che nella Bibbia, per esempio, colui che la Bibbia usa più che tutti gli altri come uomo di fede, chi è? Abramo. Abramo è visto come l'uomo di fede, fu giustificato per fede, la sua fede fu contato come giustizia. E nota, questo, Giacomo nota che la fede di Abramo vediamo nelle opere, in questo caso l'opera dell'ubbidienza. Ubbidienza, ubbidienza totale, ubbidienza assoluta, ubbidienza mediata. La Bibbia spiega che Abramo è salvato non per opere, è salvato per fede, ma la sua fede è resa visibile con le opere. Questo è l'evidenza che era una fede viva, vivente, che salva. Leggo 20 a 24. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Un brano molto importante questo, perché bisogna leggere attentamente e poi è chiaro. Prima di tutto Giacomo dice: se tu pensi che esiste una fede che salva, che non produce opere, tu sei un insensato. Questo è duro. Lui sta dicendo: non c'è quella fede. Io ho conosciuto tante persone, tantissime persone negli anni, che avevano, anche parenti, che avevano una fede senza opere, senza una vita di cammino con Cristo, però loro: no, ma io sono salvato, io ho la fede, mi offendi se dici che non sono salvato. Ho conosciuto tante persone così e sono insensati perché si aggrappano a qualcosa che non è nella Bibbia. Poi, quando dice che Abramo fu giustificato per mezzo delle opere, attenzione a questo, perché non sta dicendo che è salvato per opere. Tutto questo brano sta dicendo che la vera fede produce opere, quindi fu giustificato per le opere quando si fa confronto con la fede che non ha opere. Questo è importantissimo, il contesto. Importantissimo. Allora, la Bibbia dichiara Abramo l'esempio di un uomo di fede. Quindi vediamo un esempio di cos'è la vera fede. Abramo è dato da Dio come esempio di fede. Quindi Abramo ci mostra che cos'è la vera fede. E il punto di Giacomo, guidato dallo Spirito di Dio, in questo brano è che la vera fede di Abramo è visibile nelle opere di Abramo. Specificamente parla di quando ha offerto il suo figlio Isacco sull'altare. E così la fede fu resa perfetta. Attenzione a quella frase. La fede di Abramo fu resa perfetta. Ricordate che nella Bibbia la parola perfetta non è come la usiamo in italiano. Una cosa imperfetta ha qualche macchia. Una cosa perfetta è senza macchia. Questo è un esempio. Quello italiano era e va bene, ma non è il senso biblico. Nella Bibbia la parola perfetta vuol dire completa. Completa. E perciò possiamo leggere che Gesù è stato reso perfetto tramite l'ubbidienza della croce. E allora, non era imperfetto in senso italiano, era sempre perfetto, mai avevo peccato, ma Gesù mancava l'ubbidienza fino alla croce e quindi non era completo nel suo ruolo come Cristo. Gli mancava qualcosa, non un'imperfezione, ma doveva ancora sperimentare quello. E quindi fu reso perfetto. E questo è lo scopo qui della fede che fu resa perfetta. Leggo di Gesù in Ebrei 2:10. Conveniva infatti a colui, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto, per mezzo di sofferenze, l'autore della salvezza. Conveniva per Dio Padre di rendere Gesù perfetto per mezzo di sofferenze. Quindi, la fede senza opere non è una vera fede completa. Manca. Bisogna avere le opere, l'ubbidienza che la vera fede produce. Se non ci sono queste opere, non è vera fede e non salva. Versetto 24 dichiara, leggo ancora: perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Se c'è una fede che non ha opere, l'uomo non è giustificato per quella fede. Quando dice fede soltanto, siamo salvati solo per fede, senza le opere. Ma quello è tutto un altro discorso. qui sta parlando fra due tipi di fede, quella fede che non ha opere, perché è una fede morta. L'uomo non è giustificato per fede soltanto, la fede che non produce opere, è salvato, è giustificato per la fede che produce opere. Quindi si potrebbe dire in questo contesto è giustificato per le opere. Questo è importantissimo capire. Allora, nei versetti 25 e 26, Giacomo ci dà un ulteriore esempio di una fede viva che produce opere. La fede senza le opere è morta. Leggo 25 e 26. Similmente, anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Di nuovo parla di una fede morta. La fede senza le opere non è la fede da Dio, non salva nessuno. Quindi uno che insiste di avere fede in Dio ma non ha una vita che rispecchia quella fede nel modo che vive, devi tacere. Devi tacere. E devi dire, oh Signore, non ho una fede visibile. Allora, come posso sapere se ho la vera fede? Vivendo in modo che diventa visibile, che la vera fede produrrà sempre. Bisogna leggere il frase nel contesto, e il contesto è il contrasto della fede viva che salva, che produce opere, con la fede morta che non può salvare e non produce opere. Quando Giacomo dichiara che Rahab fu giustificata per le opere, sta dicendo che fu giustificata per la vera fede che si vede nelle sue opere. Sempre leggiamo la Bibbia nel suo contesto. Allora, è importantissimo capire correttamente questo brano come ogni altro brano, ma non è importante solo capire questo brano. C'è un'altra cosa che è importante. È importante capire che c'è una fede falsa che non salva, che non ha opere, non produce frutto, e c'è una fede vera che produce frutto e salva. Benissimo, è importante capire, ma non basta capire. Cos'altro è importante? Esaminarci, esaminarci per vedere se noi abbiamo una fede vera. Bisogna esaminarci, cioè leggere tutto questo e dire, ah, io ho capito, ah, benissimo, ho capito anche questo. Scusami, va bene, è importante capire, ma poi bisogna esaminarsi. Tu hai frutto della salvezza nella tua vita? Tu hai opere della fede? Quali sono alcuni frutti della salvezza? Quali sono alcune opere della fede? Ok? Cosa vediamo in Abramo, che viene usato proprio come esempio? Cosa vediamo come opera della sua fede? Ubbidienza. Ubbidienza facile, una sciocchezza, o ubbidienza più costosa di quello? Non è possibile. L'opera principale della fede è ubbidienza a Dio. Ubbidienza a Dio. Poi, una parte di questa ubbidienza, qual è il primo comandamento dell'Evangelo? Non il più importante comandamento da Dio, ma il primo comandamento dell'Evangelo, quando viene predicato, qual è? Ravvedetevi e credete. Ok? Se hai vera fede, tu avrai una vita cristiana in cui ti ravvedi dei tuoi peccati. Quando peccherai, e pecchiamo, tu ti ravvederai. Sarà normale per te di ravvederti quando pecchi. Questo è un'opera della vera fede che salva. Se tu hai difficoltà a ravvederti, se non hai voglia, se tu, sì, però è vero, ok, ho fatto, è vero, chiedi perdono, però è perché questo? Quindi ti giustifichi. Non è frutto della vera fede. È frutto di una fede morta, perché non sta producendo quello che sarebbe il primo comandamento dell'Evangelo. Quindi un vero credente cammina confessando i suoi peccati a Dio sempre e quando serve, che spesso gli uni agli altri. Questo è un'opera della vera fede. Se non vogliamo confessare i peccati onestamente, non c'è frutto della vera fede. Un altro frutto della vera fede è, un altro comandamento, è di essere sempre grati, di ringraziare sempre, essere sempre riconoscenti. Un vero credente che ha vera fede è preso con la grandezza dell'opera di Dio nella sua vita. Perché cosa vede? Le prove della vita sono pesanti, ma non sono niente in confronto del dolore dell'eternità lontano da Dio, e Cristo ha pagato quello per me. Quindi un vero credente è riconoscente. Questa è un'opera della fede. Riconoscente. Oh Signore, grazie, grazie che tu sei con me. Grazie che il tuo Spirito mi ha mostrato quel peccato, perché adesso posso confessarlo, essere perdonato. Quindi un'altra opera della vera fede, un cuore riconoscente, un cuore che confessa il peccato, un cuore pieno di umiltà. Perché cos'è la fede? Credere che cosa? I demoni credono in Dio, non è credere in Dio. Cos'è la fede? In parole semplici, cosa crede uno che ha la vera fede? Crede che Dio è assolutamente santo, che c'è giudizio, io sono peccatore, ho bisogno di un salvatore, e quel salvatore è in Gesù, mi aggrappo a Lui. E per forza quella persona è umile. La vera fede non convive con l'orgoglio. Vivono in due pianeti diversi. Non sono insieme. Quindi la vera fede produce il frutto dell'umiltà. Certo, cadiamo nell'orgoglio, però non viviamo lì e ci ravvediamo con cuore spezzato per questo. Quando vedo che io credo, perché è la verità, e Dio mi ha aperto gli occhi, che il mio accesso a Dio è solo per mezzo di Gesù Cristo, io sono umile, perché so di non meritare Dio. Quindi umiltà è un'opera della fede. La vera fede produce il frutto di una vita piena di buone opere. La persona che ha la vera fede sa che è stato comprato o comprata a caro prezzo, che non appartiene a se stesso. Quindi non dice, ma la mia vita, se ho tempo che avanza, vivrò per Dio. La persona che ha vera fede sa, no, io sono stato comprato a caro prezzo, non è la mia vita, e vive per Dio. Perciò si dedica a usare i suoi doni spirituali, il suo tempo, i suoi soldi, il suo tutto per la gloria di Dio, per il regno di Dio, per edificare altri. E si dedica a compiere buone opere. Anche questa è un'opera della fede. Allora, un falso credente può fare certe opere buone per essere riconosciuto. Però quindi non è in sé che solo perché uno fa opere. La presenza di opere non garantisce la salvezza. L'assenza di opere rende abbastanza chiaro che non c'è la salvezza. Questo è importantissimo capire. La presenza di opere in sé non garantisce la salvezza. L'assenza di opere è una grande indicazione che non c'è salvezza. La vera fede perciò produce una vita di santità. Perché riconoscendo e confessando i peccati, la persona vuole più di Dio. Ubbidisce. Abramo ubbidiva offrendo Isacco, Abramo ubbidiva circoncidendo se stesso tutti i suoi servi, i suoi figli. Abramo ubbidiva nella sua vita. Che vuol dire? Cosa ci rende più santi? Ubbidiamo a Dio. Abbandoniamo il peccato, confessiamo i peccati e diventiamo più santi. Questo è un frutto, un'opera della vera fede. Chiunque può dire di avere vera fede in Dio, ma tanti di coloro che dicono di essere veramente credenti non sono veramente credenti. Cristo dichiara che molti diranno a Lui, al giorno di giudizio, Signore, Signore, non abbiamo fatto grandi opere nel tuo nome? Gesù dirà: io non vi ho mai conosciuto. Luca 13. Quando il perdono avrà chiuso la porta, cominceranno a bussare: signori, signori, tu hai predicato nelle nostre piazze, hai mangiato con noi. Signori, signori, non vi ho mai conosciuto. Quindi, così dice Gesù, sforzatevi di entrare nel regno di Dio. Sforzatevi. E come posso avere pace che sono salvato? Con una vita che viene trasformata giorno per giorno. Io cado, ma vedo che lo Spirito Santo mi parla per spingermi a confessare il mio peccato e vedo il dono del perdono come così prezioso. Questo è frutto della salvezza. Se gli altri dubitano la tua salvezza, non devi agitarti. Che tu ti agiti non è giusto, perché no? È un brutto segno che non hai la vera fede. Perché se hai la vera fede, dovresti avere tanto frutto di quella vera fede. E se tu sei così privo di frutto che gli altri perfino dubitano la tua salvezza, anziché sentirti povero a me perché dubitano la mia salvezza, dovresti dire: Signore, Signore, guarda la mia vita, è privo di frutto. Anch'io dovrei dubitare la mia salvezza. Oh Signore, perdonami, cambia il mio cuore e sforzati, come dice Gesù, di entrare nel regno di Dio. Di rendere chiaro la tua vocazione. Io ringrazio Dio per questo capitolo che parla di due discorsi grandissimi che sono legati, primo, di non avere favoritismi personali. Quindi guardare il nostro cuore, perché faccio quello che faccio? Faccio veramente per amore degli altri, del gloria di Dio, faccio sperando che mi porterà qualche beneficio mio. Grazie a Dio posso avere persone con cui sono più stretto. Quello non è favoritismo personale. Però favoritismo è un gravissimo peccato. E non devo dire, eh sì, ma io sono buono in questo, in questo, in questo, in questo. No, se io pecco in un campo, sono trasgressore della legge, anche se evito altri campi. Non ho spazio di vantarmi, ho bisogno di avere misericordia ricordando le mie cadute. E poi devo capire, se io dico di essere credente e ho peccati che non voglio abbandonare, come i favoritismi personali, che la mia fede è morta. La vera fede produce opere della fede, produce frutto. Questo è quello che Dio vuole dirci qui in Giacomo. E io prego che ognuno di noi esaminerà la propria vita per vedere se ci sono campi nella vita dove ho favoritismi personali o ci sono campi dove non ho frutto, non ho opere che dovrei avere della vera fede. Oh Signore, cambio il mio cuore e mi ravvedo. Ascoltiamo quello che Dio ci dice qui nella sua parola. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua santa parola, ti ringrazio per Gesù Cristo che è venuto in modo da poter offrirci il perdono. O Padre, Gesù più volte ci dichiara che al giorno di giudizio ci saranno molti che saranno scioccati di sentire che non saranno ammessi nella presenza di Dio. Perché non si sono mai umiliati a veramente esaminarsi. Volevano insistere di essere in Cristo, ma il frutto non c'era. Oh Padre, io ti prego che ognuno che si dichiara credente si esaminerà e che possiamo riconoscere i campi dove il frutto non è chiaro e che possiamo ravvederci in modo che il frutto sarà chiarissimo. Ti prego, Padre, di scuoterci se ci stiamo autoingannando. E ti ringrazio per la tua parola così chiara, ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio per la Chiesa che altre persone possono parlarci quando siamo ceccati da noi stessi. La tua grazia è grande, aiutaci ad ascoltarti. Grazie per questo brano, questo capitolo così ricco. E grazie che la salvezza è in Gesù Cristo, che ha dato tutto. Nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.